When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Inizio subito con le scuse, scusa Marco, grazie Marco per avermi invitato, scusa Marco perché non ho seguito i tuoi consigli, mi ha detto questo è un talk su Tolkien e cosmologia, non la cosmologia di Tolkien, no assolutamente, ma ovviamente sono cascato come in un buco nero perché pensando a quello che scrivere mi sono accorto di quello che si chiama un dissidio personale e che questo è un meme molto conosciuto. Che forse ne hai parlato, ok? Questa è la quanti tolkienisti ci sono, li riconoscete? Questi sono dei film, ma essenzialmente la battaglia dell'ultima alleanza è la battaglia al fosso di Helm. Gli elfi si presentano essenzialmente con la stessa tecnologia. Ho detto, ma com'è possibile che in 3000 anni questi non vanno oltre le frecce? In realtà è peggio di così. Non so chi ho rubato questa immagine. Molto carina, in cui ci sta il computo degli anni dalla creazione della Terra di Mezzo, si parla di cosmologia, questa è la cosmologia della Terra di Mezzo, e quando arrivano gli elfi è la prima linea tratteggiata verticale qui, quindi gli elfi sono in giro da grosso modo 10.000 anni e non hanno inventato nulla che non siano spade e frecce e probabilmente non le hanno nemmeno inventate perché le hanno apprese dagli dèi, essendo loro, diciamo, a contatto con gli dèi per lunghi anni. E questo mi ha fatto pensare che questa potrebbe essere un'imperfezione di un racconto perfetto. E mi faccio un sacco di nemici qui, io lo so, ok? Gli elfi, ma in generale tutti gli abitanti della Terra di Mezzo hanno pochissima curiosità per il mondo che li circonda. Va bene per gli hobbit, ma anche gli umani, forse un po' in numerosi anni, fanno qualche cosa, vengono amaramente puniti per la loro ubris, ma la tecnologia nella Terra di Mezzo non c'è, viene cancellata, è il male. Ok, ma questa è la tesi di Tolkien, quindi è quello che ci vuole raccontare. Io voglio invece raccontarvi che chi non osserva l'universo intorno a sé rimane fermo. Perché? Perché invece gli umani sono molto curiosi, sono forse la specie più curiosa della Terra e questa curiosità è insita, ci dà una soddisfazione. Spesso scoprire qualche cosa, imparare qualche cosa da endorfine. E perché questa, la specie umana ha questa pulsione a esplorare, a scoprire, a imparare? Perché ci ha aiutato nei millenni a primeggiare. Okay? Quindi il comportamento positivo, la curiosità è un comportamento positivo sia nella scienza sia nell'evoluzione. Okay? E ovviamente, per me che sono scienziato, la curiosità è il carburante della scienza fondamentale o applicata. E questo mi fa pensare, per esempio, che una cosmogonia tolkieniana, molto piatto, fluttuante nel vuoto, che poi viene curato e fatto circolare, gli abitanti non lo esplorano, e allora lo comparo con un altro dei miei autori preferiti, la cosmogonia pracettiana. La vedete la bella tartaruga sui quattro elefanti? Non se l'ha inventata Pratchett, ma Pratchett c'ha una bella cultura di cosmogonia e paf, la mette dentro e la giustifica a livelli che altro angeli che reggono le tartarughe. È un mondo piatto, anche questo, come tanti dei nostri, che viaggia nel cosmo. Però gli abitanti ne sono coscienti che si viaggiano nel cosmo. Tanto è vero che loro realizzano che le costellazioni che vedono cambiano. Cambiano perché la loro tartaruga si muove nel cosmo e questo li incuriosisce. Li incuriosisce molto. E questo, secondo me, li qualifica come esseri umani, mentre gli esseri umani di Tolkien, tanto umani come noi, non lo sono. Perché la richiesta come la curiosità come una richiesta di informazioni su possibili eventi futuri è tipica dell'uomo. Cioè io imparo qualche cosa con la curiosità che non ha un'applicazione immediata, ma domani potrebbe essermi utile. Ed è quella la domanda che si fanno appunto anche gli abitanti del mondo disco. Per esempio si chiedono, e il sesso della tartaruga su cui poggiamo qual è? No, perché potrebbe essere importante se questa incomincia a pensare di riprodursi. È importante sapere se la tartaruga è maschio o femmina, vedendo cosa fanno le altre tartarughe. E allora quello che fanno, c'è un piccolo stato che sta esattamente sul bordo del disco, e hanno lì gli astrozoologi, e gli astrozoologi cercano di capire come è fatta e qual è il sesso della tartaruga. E come fanno? Costruiscono delle piccole navette spaziali che vengono lanciate per osservare, o calate in questo caso, li recuperano gli astrozoologi, per osservare la tartaruga da sotto il bordo del mondo disco. E quindi la curiosità li spinge a sviluppare tecnologia, okay? Che è essenzialmente lo stesso driver che abbiamo noi. Noi siamo stati curiosi e abbiamo sviluppato tecnologie e tecniche che ci hanno permesso di diventare la società tecnologica che siamo. Quindi noi siamo, come esseri umani, impegnati nell'osservazione e nell'interpretazione di tutto ciò che ci circonda, di quello che vediamo e di quello che ancora non vediamo, che supponiamo che esista. E abbiamo utilizzato questa pulsione istintivamente da sempre, okay, con un discreto successo come specie, e dal 1600 abbiamo inventato proprio un metodo che ci permette di progredire molto velocemente. È già stato presentato il tizio, Galileo. Galileo è noto per l'invenzione, virgolettata, del telescopio. Ha preso idee di altri e poi le ha migliorate. Supporta l'elicentrismo, un caratteraccio. Era veramente una persona che a starci vicino probabilmente era un po' sgradevole. Fiorentino di quelli polemici, di quelli che se non gli davi ragione ti attaccava fino alla morte. Queste due ultime cose, supporta l'elicentrismo e caratteraccio, l'hanno portato all'arresto per esesia, decisamente. Meno noto per l'invenzione di questo strumento che si chiama metodo scientifico. Metodo scientifico. 1. Il fenomeno si osserva. 2. Se possibile il fenomeno si misura. Si formula una ipotesi di come va il mondo, di come sta funzionando questa cosa, si ha quindi un modello ipotetico, si verifica se questo modello diciamo descrive la realtà, si dà la possibilità di ripetere l'esperimento, non è una cosa che posso fare solo io, ma o la posso rifare più volte, ma deve essere possibile ripeterlo. Se tutte queste cose è un sì, fatto, questo porta alla formulazione di una legge. Questo oggettino, questo concetto ci ha portato in 400 anni a passare poco più, diciamo, da poco più delle spade a costruire oggetti come questi, che sono al momento il non plus ultra, diciamo, dell'osservazione del cosmo. Io, a parte essere un fisico solare, mi occupo anche della progettazione dei telescopi, non questi in particolare. E qui vedete il James Webb Space Telescope e l'ELT. Il primo lanciato da un annetto ormai, il secondo in costruzione sul Paranal, e sono i nostri Palantir, sono gli oggetti che ci permettono di guardare lontano. Ecco, proprio sui Palantir mi sono incastrato un'altra volta. I numeri oreani che costruiscono questi Palantir, che a parte parlare tra di loro permettono di di vedere lontano e non li utilizzano mai, non fanno mai come Galileo, non li utilizzano per guardare le stelle. Cioè, fossi stato un numenoreano, un Alfarazzo o qualunque, mi sarebbe venuto in mente di usare un Palantir per guardare la loro Venere. Ok? Vingiroth. Quanti sanno chi è Vingiroth? Ci state, ci state, nerd, anche voi. Ok? Per guardare essenzialmente poi se c'era davvero Arendil, che è il mio bis nonno, e guardarla in faccia. Questa curiosità non c'è. E questa, la mia tesi, fa degli abitanti del mondo disco dei personaggi meno veri di quello che avrebbe potuto fare Tolkien come media. Secondo me non si è reso conto, non ha avuto il tempo di curare questo effetto. Invece noi possiamo utilizzare questi oggetti, questa è un'immagine presa proprio dal James Webb Telescope, per vedere ciò che i nostri occhi non possono vedere. Questa è una lunghezza d'onda che il nostro occhio non percepisce, questa è una stella che il nostro occhio non può vedere perché è troppo debole, ma questa è la stella che vedete, è una stella che è esplosa, in realtà ha buttato fuori parte della sua parte più esterna, ed è quello che potrebbe essere il nostro Sole da qui a qualche miliardo di anni. Cioè osservare il cosmo ci fa dare delle informazioni che potrebbero, non è detto, essere utili da qui a qualche anno. Ma soprattutto ci fa capire come funziona il cosmo. E capire come funziona il cosmo è una delle opzioni. Oppure ci permettono di vedere noi stessi da fuori. Questa è una delle bellissime storiche foto della Terra vista da fuori in una missione Apollo, Apollo 11, quindi stiamo parlando di un bel po' di anni fa, e ci dice qual è il nostro posto nel cosmo. Il cosmo è il grande nulla, quella è la Terra. Ok? E però, di nuovo, accendiamo gli occhi diversi. Questo è visto con gli occhi di un uomo. Questo, invece, è come vedrebbe una possibile macchina o un oggetto che ci permette di vedere il campo magnetico della Terra. Ok? E qui vedete la cosiddetta la magnetosfera terrestre, che è rappresentata da questi sbuffi blu, e come interagisce con quella materia gialla che sta arrivando, che è il vento solare. Il vento continuamente ci soffa contro particelle e campo magnetico, e se non avessimo questa cosa invisibile che è il campo magnetico che ci protegge, renderebbe la Terra un posto meno vivibile, meno interessante anche. Ok? E siccome sono un tipo veloce, vado alle conclusioni. Cosa mi porto io personalmente a casa dopo tutto questo parlare? Risolvo un dissidio di lunga durata. Sono sempre stato lì per indeciso su fosse meglio Pratchett o Tolkien. Tolkien o Pratchett. E alla fin fine, ragazzi, mi spiace, secondo me Pratchett ti dà quel qualcosa in più. Chi non l'ha letto, lo legga, perché è divertente. Rivaluto pure quel bel tomo di Galileo, che ho sempre trovato abbastanza antipatico come persona, che rubava le idee degli altri, perché le rubava, quando gli dicono ma il cannocchiale l'hai fatto tu, lui non scrive mai esplicitamente che l'aveva fatto lui, ok? Però non dice nemmeno è un'idea di un altro, e appunto, ed aveva un caratteraccio, e spesso e volentieri quando prendeva delle cantonate scientifiche non le riconosceva. Però la sua invenzione del metodo scientifico, secondo me, è quello che ha fatto fare un bel salto in avanti, un salto quantico, ovviamente, alla tecnologia e alla conoscenza. E poi, ma ultimamente, razionalizzo anche perché sto facendo il lavoro che faccio. Perché siamo curiosi, perché ci piace imparare, perché fondamentalmente imparare dà una bella soddisfazione, a prescindere. E chiudo così.
Grazie.
Buonasera, riguardo la curiosità, lei ha ribadito più volte questa cosa della curiosità, è una cosa che riguarda un argomento che è molto in vogue, ultimamente, che è l'intelligenza artificiale. E la domanda, non so se diciamo è possibile che, vista l'aumento di capacità di memorizzazione di elaborative, possa sviluppare il senso della curiosità.
Talmente faccio una cosa che non si fa mai dal podio. Non lo so.
No, perché la differenza è una molto
Io ci lavoro, io ci lavoro. Boh. Possibile? Certo, possibile. Probabile? Forse meno. La curiosità è un oggetto che non capiamo ancora. E quindi per simularla...
Secondo me la differenza tra parlare con una macchina e parlare con un uomo potrebbe sfumare...
La macchina so fa, per adesso, può simulare quello che fa un uomo. Però lo simula in quanto noi gli diamo la capacità di modellarlo. Okay? E quindi prima lo dobbiamo capire noi. Quindi tutto quello che vediamo, ChatGPT, che sono questi language model che riescono a rispondere più o meno a tono, sì, ma non sappiamo quanto bravi sono. Sono molto bravi. Un anno e mezzo fa ho fatto un esperimento con ChatGPT e gli ho chiesto, giusto che stiamo in... Mi fai l'assunto del Signore degli Anelli? A un certo punto, e quindi Aragorn insieme agli elfi, Legolas e Gimli fa così... Faccio, guarda che hai sbagliato, Gimli non è un elfo, hai ragione, scusa, stessa cosa insieme all'elfo Legolas e al nano Gimli. Non è banale quello che ha fatto, cioè ha capito dove io volevo di più e me l'ha saputo dare.
L'ha codificato.
Non banale, qualcuno gliel'ha codificato dentro, sono informazioni, cioè, anche noi stessi per correggerci, non è mica facile. Invece quella macchina ha saputo farlo. Ottimo, quasi spaventoso, però alcune cose non sono ancora, non ce le abbiamo chiare, non abbiamo noi i modelli per esprimerle, quindi immaginiamo di sia difficile metterle dentro. D'altra parte noi stiamo utilizzando il machine learning, tutto questo, proprio per saltare il problema di creare il modello. Okay? Noi vogliamo che le macchine imparino direttamente dai dati e non debbano avere per forza un modello per interpretare i dati. Ci stiamo tentando, non è così banale. Un commento. Ma qui mi sto addentrando su una cosa spinosissima, eh? Vero?
Il fatto che utilizzi lo stesso dato generato da se stessa crea una marea di
errori. Sì, perché quello può andare in un loop che si autorinforza, che sono d'accordo, ma è un concetto che abbiamo chiaro da altri oggetti, diciamo, che abbiamo sviluppato, e quindi possiamo metterci un limite. Sappiamo che sta succedendo. E quindi sì.
È per questo che si cercano sempre modelli freschi, basta l'intelligenza artificiale e non
Ci stanno tantissimi tentativi di far generare dati dall'intelligenza artificiale per... esatto, e infatti uno dei problemi è anche questo, cioè quando un dato viene generato da un'intelligenza artificiale, quanto affidabile è? Altro esempietto di un lavoretto fatto da un collega gli chiede a un sempre ChatGPT, mi dai un esempio buono di un articolo di questo argomento? E lui dice, beh, c'è questo. E questo collega rimane un po' scottato perché non ci sono i suoi. Ok. Ma mi dai un esempio di un articolo buono fatto da quest'autore? E quello gli dice, guarda, dai, di quest'autore, Enrico C, Enrico, c'è questo titolo pubblicato su questo giorno. Ma io non l'ho mai fatto. Ma non c'è, non sono io. Poi va a vedere quelli che gli aveva suggerito, non esistono. Perché? Perché la macchina ha un database di articoli pubblicati, ma quello che ti risponde è qualcosa di plausibile, non vero, plausibile. Fa una interpolazione, per esempio prende un autore da una parte, un titolo dall'altro e un giorno dall'altro, plausibile, ma se tu non sai che quello è falso, tu te lo bevi.
È la validazione del dato.
La validazione del dato ancora fallisce, sì.
Scusa, torno al mini cosa di prima, parlando di simulare interazione, eccetera, eccetera. Con il test di Turing lo siamo messi?
Il test di Turing l'ha passato.
Sì, l'ha passato.
Il test di Turing non era abbastanza tosto, quindi niente scherzi alla Blade Runner. Per adesso i nostri test vengono passati da questi bot di testo.
Fantascientificast. podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.